le 12:30 minuti primi, mezzogiorno e mezza. E allora, tornando un po' alla vicenda della Libia che abbiamo sentito stamattina, l'abbiamo letto sui giornali, tante valutazioni, tutta la settimana se ne parla, siamo al telefono col professor Angelo Del Boca, che salutiamo. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Buongiorno. Angelo Del Boca è uno dei massimi conoscitori della realtà libica e noi l'abbiamo sentito più volte da questi microfoni, soprattutto a proposito della conoscenza, che in questo paese è abbastanza scarsa, della orrenda pagina della colonizzazione italiana in generale in Africa, in particolare in Libia. Il suo libro, che è stato per tutti noi un insegnamento di vita, Italiani brava gente, dove smentiva uno dei più triti e vuoti luoghi comuni con cui purtroppo si abbeverano anche le nuove generazioni. E allora, rispetto a questa vicenda, se ne parla tanto, dicono tante cose i giornali, quelli italiani peggio degli altri. Intanto una cosa, lei, io ho visto, credo che lei vorrebbe ridimensionare un po', non perché non sia una tragedia, non sia un fatto importante, però i giornali parlano di 10-15 mila morti, fosse comuni, bombardamenti sulla folla. Ecco, credo che lei tanto voglia, dalla sua conoscenza, voglia di ridimensionare queste cifre.
Ma guardi, sicuramente quando ho ascoltato la cifra di 10.000 morti e 50.000 feriti sono rimasto sbalordito, perché 50.000 feriti vuol dire riempire gli ospedali di tutto il Medio Oriente, l'Africa, ma non è possibile tirar fuori delle cifre del genere. E poi quelle fotografie di quelle tombe, beh, insomma, quella non è una cosa fatta all'ultimo momento per seppellire questi cadaveri a montagne. Quello è uno dei cimiteri di Tripoli.
Certo.
Quindi voglio dire, ecco, ci sono delle cose che a mio avviso non vale la pena di, perché tanto sulle spalle di Gheddafi ci sono già tante di quelle colpe, di quegli errori, che è inutile mettere delle esagerazioni, perché poi la gente alla fine non ci crede più. Ecco, questo secondo me è una delle cose che varrebbe sempre rispettata.
Ecco, e infatti questa soprattutto questa enfatizzazione giornalistica, che poi non si capisce proprio quei giornali che fino a qualche tempo fa esaltavano per esempio gli accordi italo-libici sulla sul problema dei migranti. Quindi non, veramente un cattivo uso della stampa, diciamo, e del mezzo di informazione. Però io volevo sapere a lei, ecco, diciamo, la rivolta, ricapitoliamo un po' questa rivolta è scoppiata in Cirenaica, in particolare a Bengasi, e da quello che io ho capito, poi lei ne sa sicuramente di più, è scoppiata da alcuni giovani che si sono scontrati con la polizia. Da lì poi è insorto tutto il paese, però abbastanza presto un settore dell'esercito, dei colonnelli e dei generali, si sono schierati con i rivolti, questo in Cirenaica. E d'altronde pare che le forze ribelli siano abbiano preso in possesso la Cirenaica. Ora, da quello che lei ci ha raccontato e che abbiamo letto sui suoi libri, la Cirenaica ha una sua particolarità, oltre che abbastanza diversa anche dal punto di vista sociale ed economico dalla Tripolitania, anche una presenza della senussia, questa confraternita, questa questo legame in qualche modo è ancora presente in questa rivolta, secondo lei?
Ma secondo me sicuramente, perché guardi, una delle cose che mi hanno più colpite sono state le bandiere. E le bandiere vengono, diciamo così, indicate come le bandiere dell'indipendenza. Non sono dell'indipendenza, sono le bandiere della monarchia, e la monarchia è la monarchia senussita. Sono le bandiere di Re Idris, che ha preso il potere nel 51 grazie, diciamo, alla spinta degli inglesi. Ora, voglio dire, anche qui, insomma, voler camuffare le cose. Ora, non c'è nessuna vergogna a innalzare delle bandiere della monarchia, perché penso che tutti abbiano anche la possibilità di essere anche monarchici, o repubblicani o monarchici. E poi, voglio dire, Re Idris è stato una persona molto, molto per bene, è stato un galantuomo, forse troppo galantuomo e poco uomo di Stato, perché era un uomo, io l'ho conosciuto, l'ho intervistato, devo dire che era un uomo che stava più in chiesa che nel suo palazzo a organizzare un po' il paese, ecco, e poi aveva abbandonato tutti gli affari alla famiglia Scieli, che ne approfittava logicamente.
Certo. Ecco, secondo lei, ecco, la differenza anche dal punto di vista sociale, economico-sociale, oppure dell'organizzazione tribale tra la Tripolitania e la Cirenaica, dal punto di vista storico e arrivando ad oggi, come la può considerare lei?
Ma guardi, i due paesi sono sicuramente molto diversi. Sono diversi intanto proprio come struttura geografica, eccetera. E poi la popolazione, indubbiamente quella della Cirenaica, ha sempre subito questa influenza della Senussia, ma questo dalla fine dell'Ottocento, quindi non è una cosa recente. La Senussia era nata negli anni Ottanta dell'Ottocento e ha subito preso posizione nella zona che poi sarebbe diventata la zona di Omar El Mukhtar, il grande eroe nazionale. Ecco, Omar El Mukhtar, quando prende, diciamo, in mano questi reparti ribelli, che poi erano poche centinaia di uomini, intendiamoci, Omar El Mukhtar era un uomo, era un guerrigliero nato, era un uomo che con 500 uomini teneva in scacco migliaia e migliaia di italiani. Ebbene, da allora questa influenza della Senussia e il ricordo soprattutto così forte di Omar El Mukhtar, ho visto tra l'altro che accanto alle bandiere ho visto degli striscioni con scritto "Viva Omar El Mukhtar". Ecco, questo appartiene sicuramente al patrimonio storico della Cirenaica. Un'altra cosa è la Tripolitania. La Tripolitania ha fatto una guerra diversa contro gli italiani. Intanto a guidarla erano degli altri personaggi, non era Omar El Mukhtar, che è rimasto sempre nella sua Cirenaica, e ci sono altri personaggi legati alle tribù degli Orfella, dei Rojeban, dei Rauna, insomma queste stesse tribù che oggi sembra che si stiano muovendo per scendere e assediare Tripoli. Ora, dato che l'hanno già fatto una volta nell'11, perché noi quando siamo sbarcati nel 1911 pensavamo di avere a che fare soltanto con qualche migliaia di poveri fantaccini turchi, e invece ci siamo trovati di fronte a un popolo che non voleva che noi sbarcassimo. E fra quelle persone, le stesse persone che hanno causato la strage di Sharashat, cioè è stata la peggior sconfitta che noi abbiamo avuto in Libia nell'11, ebbene c'erano proprio queste tribù montane che insomma hanno dimostrato di avere un coraggio e un patriottismo che nessuno si aspettava.
Certo. Senta, diciamo con una battuta potremmo dire che è la vendetta postuma proprio di lui, di Omar El Mukhtar, che è il leone del deserto, perché nel film famoso che lei ci ha illustrato quando l'abbiamo dato, il leone del deserto, quel film con Anthony Quinn, è fatto diciamo sotto il periodo gheddafiano, fanno passare Mukhtar come un nazionalista, in realtà lui era invece un senussita, cioè un religioso, quindi si è un po' vendicato adesso di questo cambiamento,
usurpazione.
Bene. Tornando all'oggi, ecco, le volevo chiedere quello che sapevamo noi, che negli ultimi anni, per tenere un consenso, Gheddafi si è mosso su più terreni. Uno, quello di tenere appunto un equilibrio tra le varie tribù che ancora sono l'ossatura della Libia, credo, no? Da quello...
Sì, certo.
Esatto. E di riempire anche, soprattutto in Tripolitania, l'impiego pubblico di molte persone, soprattutto la Libia è un paese con molti giovani di nuova generazione. Quindi fino a qualche anno fa c'era un grosso la possibilità per i ragazzi che uscivano da scuola di trovare impiego pubblico abbastanza facilmente. A un certo punto questa cosa pare che si sia inceppata, perché i ragazzi che si sono ribellati reclamano proprio l'assenza di lavoro, l'impossibilità di lavorare. Ecco, come si è creata secondo lei questa proprio struttura sociale, questa difficoltà di gestire socialmente ed economicamente la realtà libica?
Ma intendiamoci, questi impieghi c'erano, ma fino a un certo punto, ed erano molto spesso dati alle persone che erano legate al regime. Tant'è vero che attualmente le cifre che abbiamo sono tremende, cioè certo, si oscilla fra il 27 e il 30% di disoccupati, cosa che non avveniva né in Egitto e neanche in Tunisia.
Mm-hmm. infatti. E quindi c'era anche il clientelismo, perché sentendo...
Senza dubbio.
Infatti. Ecco, quindi la rivolta prevalentemente è giovanile, perlomeno la gran massa dell'humus di questa rivolta è giovanile, dei senza lavoro.
Senza dubbio. Senza. È stata una rivolta, intendiamoci un po', è stato l'effetto domino, perché certo, se non fosse scaturita dalle rivolte della Tunisia e dell'Egitto, ben difficilmente Gheddafi oggi avrebbe tutti i problemi che ha.
Certo. Senta, ecco, per finire, è difficile chiaramente fare previsioni, perché diciamo la palla di vetro non l'abbiamo, non l'ha nessuno, però ecco, secondo lei la rivolta è quella, giovani senza occupazione, senza prospettiva, come un po' in tutto il Nord Africa e credo nella gran parte del mondo, anche in Europa oggi, figuriamoci in quest'altre situazioni, però ecco, queste quale potrebbe essere invece la leadership che prenda in mano questa rivolta e sostituisca la gestione Gheddafi in Libia?
Beh, su questo diciamo che nessuno ha dato ancora una risposta. Io l'ho chiesto a miei amici che vivono in Libia e con i quali ho un rapporto telefonico quasi ogni giorno, ma nessuno mi dice: sta uscendo un personaggio che potrà prendere così, insomma, il governo del paese e trasportarlo verso un futuro molto più felice. Ecco, purtroppo ci sono, sì, qui e là qualche capopopolo di cui qualche giornalista ha anche registrato il nome, ma siamo ben lontani da avere un personaggio che veramente domani può supplire a questo vuoto enorme che ormai, secondo me, Gheddafi non ha molti giorni ancora da sopravvivere, e quindi in questo momento ci troviamo di fronte senza interlocutori e davanti a un enorme vuoto.
Ecco, e dunque, per tornare a noi, ecco l'ultimissima domanda, noi come diciamo società civile italiana, movimenti, associazioni, che cosa possiamo fare in primo luogo per far fermare quel massacro, che comunque, anche se le cifre sono diciamo ridotte, è sempre un massacro, e soprattutto per evitare che i destini della Libia, come sempre, vengano gestiti dalle cancellerie europee? Che cosa si può fare, perché noi che cosa possiamo esprimere perché la Libia trovi la popolazione libica la propria strada?
Beh, possiamo fare ben poco. Possiamo fare ben poco, perché il trattato che abbiamo firmato 2 anni fa è un trattato che non prevede situazioni del genere. È un trattato, oltretutto, che abbiamo sbagliato a firmare, perché non ci siamo resi conto, almeno molti di noi si erano già resi conto, che l'interlocutore non era un interlocutore capace di mantenere poi le promesse. E quindi abbiamo sbagliato a non fare un preambolo a questo trattato, dicendo appunto che si sperava che la Libia sarebbe andata col tempo, magari, ma verso un momento più democratico, verso un rispetto maggiore dei diritti umani.
Certo. Io la ringraziamo, professore, perché il suo intervento è sempre molto chiarificatore, e ovviamente non ci resta che aspettare per vedere come vanno le vicende. Nel caso, appunto, proveremo a disturbarla ancora per vedere, per ragionare insieme degli esiti di questa rivolta, se ci saranno e quali saranno. La ringrazio, professore.
Di nulla, grazie a voi, arrivederci.